Sembra, aspetta un attimo.
Devi scrivere un'email, Matteo.
No, devo. In camera, perché dopo non può controllare. Io non mi posso mettere muto da solo?
Sì.
Sì, credo di sì.
Buongiorno, buonasera, benvenuti tutti alla puntata zero di Liversollon Bere Marchigiano, il nostro primo podcast sul vino delle Marche. Io sono Valerio, il vostro presentatore di serata e sommelier dal bicchiere abbastanza facile. Con me questa sera, e speriamo per molte altre sere a venire, due amici. Ma che dico due amici? Due fratelli, due persone di famiglia per me, che passo subito a presentarvi. Il primo, direttamente dall'Olanda, l'uomo che parla ogni lingua. Matteo, come stai, Matteo?
Bene, a casa, pronto a parlare di vino, del vino e dopo un tasso alcolemico adeguato con il vino. Quindi ottimo, molto molto bene, grazie.
Ottimo, ottimo. Invece dall'Italia, direttamente da casa sua, sul letto e un pelo raffreddato, l'altro fegato, l'uomo che suona ogni strumento. Batteria, chitarra, basso e qualunque altra cosa nel mezzo, l'unico, l'inevitabile, il maestro Samuele. Ciao Sa, come va?
Ciao, buonasera a tutti, tutto bene, tutto bene? Sì, avete ragione, hai ragione Valerio, sono un po' raffreddato, però ci faremo una bella chiacchierata sul vino in ogni caso.
Ottimo, ottimo ragazzi. Allora, è stato un pre-show particolarmente complesso, dopo alcuni esperimenti di registrazione non, diciamo, ben riusciti, no? Una nottata ieri sera con me chiuso in auto nel tentativo disperato di parlarvi, molte risate ma pochi risultati. Finalmente pare che i nostri problemi tecnici però siano stati risolti, quindi speriamo di poter parlare per un po' senza grossi problemi. Oggi è la puntata zero, ragazzi, quindi prima di tutto bisogna spiegare chi sono i Liversollon, i fegati in prestito. Siamo prestati alla scienza e boh, parto a caso. Teo, perché non racconti un attimo qual è l'idea del Liversollon e qual è la missione in cui ci stiamo impelando?
Ma l'idea di Liversollon si riassume in un numero che è 2000, che è almeno alle nostre conoscenze attuali il numero di etichette che dovremmo provare nel corso di questo progetto. E l'idea è quella di mettere al lavoro la nostra passione per il vino e quella di coinvolgere il più grande numero di persone possibile per promuovere una realtà fantastica delle Marche che negli ultimi anni ha fatto un sacco di progressi dal punto di vista della produzione di vini di qualità e noi ci metteremo tutto il nostro fegato e getteremo il nostro fegato al di là dell'ostacolo per questo progetto.
Ecco, perché come ha detto Matteo, vi ha detto il numero 2000, in pratica i Liversolloni sono quattro amici, tre li vedete, li sentite, scusate, in questo podcast. Il quarto ha preferito, forse saggiamente, non presentarsi per il podcast, ma ha messo il suo fegato a disposizione. Questi quattro amici decidono una sera a cena, dopo parecchi bicchieri di vino direi, di assaggiare insieme tutti i vini imbottigliati nelle Marche, in pratica. Quindi decidiamo di stilare una lista di tutte le cantine attualmente attive sul territorio marchigiano, scaricare la lista attualmente conosciuta di tutti i vini da loro prodotti e iniziare a berli tutti. E qui siamo stasera per raccontarvi un po' l'inizio di questa avventura. Allora inizio presentandovi i miei due amici, chiedendo loro di raccontarci un po' come la passione del vino sia nata in loro. Quindi, visto che ho chiesto prima a Matteo di raccontarci il progetto, Samu, perché non inizi tu? Da quando ti piace il vino e come sei finito in questa storia?
Allora, in realtà mi sono avvicinato al vino da, direi, pochi anni, da poco tempo, perché sarà che forse avevo provato dei vini non troppo buoni in passato, non ero molto, non mi piaceva molto, quindi ero più verso la birra, diciamo, indirizzato verso la birra. Poi conoscendo un proprietario di un bar, di un'enoteca qui nel paese dove abito, a Petritoli, e ho iniziato a provare ad assaggiare dei vini con lui e pian piano mi sono appassionato. Poi, insieme ai miei due amici, Valerio, Matteo e anche un terzo amico, Alessio, che non è qui con noi oggi, è iniziata questa bellissima avventura e niente, la mia passione per il vino, insomma, sta crescendo sempre di più, andando in giro per cantine insieme ai miei amici, e quindi direi che questo è il motivo per cui sono qui oggi con voi.
Teo, allora passiamo a te. Tu invece da quando o da quanto ami il vino e un po' la tua storia in questo progetto?
Ma da quando? Da quando? Da sempre, da quella prima volta che l'ho messo in bocca. C'è anche una storia personale, perché comunque ho una formazione da agronomo, quindi ne conosco alcuni segreti, pochi, non avendo mai lavorato nel settore, però la passione è stata sempre lì e poi devo dire che man mano, con il corso degli anni, uno inizia un po' a capire nel profondo quello che c'è dietro, tutto il lavoro, tutta la connessione che c'è tra un vino, le persone e il posto dove questo vino viene fatto. E quindi questo è un aspetto che mi interessa molto, capire come una persona possa tradurre in una sensazione olfattiva e gustativa un lavoro che va avanti da un anno e come riesce poi a passarlo agli altri. Attraverso queste storie. Quindi io, al di là del lato ludico e alcolemico, mi piace anche l'aspetto un po' culturale, un po', diciamo anche tecnologico, se vogliamo, della realizzazione del vino. E sono qui per mantenere il contegno della truppa più alto possibile, visto che gli ubriaconi che mi circondano faranno di tutto
Per abbassare il livello, sì,
per
saremo bravissimi.
abbassare il livello.
Saremo bravissimi in quello. Ottimo, ottimo. Io sono Valerio, l'ultimo della truppa qui. Diciamo che per me l'idea di questo progetto è nata dopo aver seguito i corsi dell'Associazione Italiana Sommelier. Cercavo un modo per dare un titolo al mio alcolismo e ce l'ho fatta dopo 3 anni di corsi. E consiglio a tutti, come ha detto Matteo, anche magari per chi è un appassionato, di cominciare a studiare quello che c'è dietro il mondo del vino, perché anche a livello tecnico e di realizzazione è un mondo fantastico, molto affascinante. A me il corso proprio ha dato la voglia di capirne di più. Non ho un background come quello di Teo, diciamo tecnico, ma proprio dal corso dell'Associazione Italiana Sommelier è da lì che la passione un po' è cresciuta. E consiglio a tutti di visitare il sito dell'Associazione Italiana Sommelier, di cercare se c'è una sede vicino a voi e diciamo di iniziare quel percorso, perché è un percorso che veramente forma e arricchisce chiunque lo intraprenda. Quindi per me è nata così e adesso sapete un po' come siamo arrivati qui e quindi a questo punto cominciamo a parlare un po' di quello che abbiamo fatto fino adesso. Il progetto è nato intorno a più o meno 5 mesi fa e quest'estate ci siamo dati da fare, no? Al momento abbiamo aperto circa 65 bottiglie di 11 cantine diverse. Allora, partendo un po', non lo so, Samuele, tu hai viaggiato con me un po' delle cantine più vicine, diciamo, alla nostra zona. Siamo della provincia di Ascoli Fermo, diciamo a cavallo, quindi abbiamo iniziato da lì. C'è una cantina che ti ricordi o vogliamo cominciare da lì? Non lo so, qualcosa che ti ha colpito e di cui parlare adesso in questa prima puntata.
Allora, una cantina che mi ha colpito, ti direi, una delle ultime che abbiamo fatto, Sgali, per insomma i suoi vini belli, potenti, ti ricordo anche Alessio, insomma abbiamo assaggiato dei vini dal bianco, da bianchi ai rossi che, se non mi ricordo male, insomma avevano dai 14 e mezzo, 14 in su, compresi bianchi, insomma, una cosa un po' particolare che mi è rimasta abbastanza impressa, ecco.
Beh, Sgali, per chi non li conoscesse, sono un'azienda di Ortezzano, no? Se non sbaglio, il
Sì, è
comune è Ortezzano.
Ortezzano, sì.
Diciamo che, come ha detto Samuele, ci ha colpito un po' la prepotenza dei vini di Sgali. Dall'altra parte, però, vini estremamente onesti, nel senso che si nota proprio, ed è una cosa che ci ha rimarcato Nicoletta, la proprietaria, di quanto sono fieri di un vino che hanno detto che non è fabbricato, è un vino che è fatto alla vecchia maniera, in un certo senso, biologico. E senza artefatti, hanno voluto sottolineare proprio l'onestà dei loro vini e il fatto che fossero fatti un po' alla vecchia maniera. E in effetti penso che, non so, Samu, qual è stata la tua impressione, ma per me si è sentito, perché nonostante la loro forza, mi sono svegliato in ottima forma il giorno dopo, nonostante l'esperienza Sgali fosse stata particolarmente provante dal punto di vista alcolemico.
Decisamente anch'io, cioè non, enormemente provato, ma decisamente bene il giorno dopo, quindi decisamente degli ottimi vini.
Perché, allora, sfrutto questo fatto che parliamo anche del fatto che fosse provante per sottolineare un nostro aspetto di cui molti ci chiedono, diciamo, conferma. Noi abbiamo deciso, come abbiamo detto all'inizio, di assaggiare ogni singolo vino di ogni cantina. Molti ci dicevano che fosse magari meglio, più intelligente, fare una selezione. Noi abbiamo deciso di no, però. Teo, vuoi un po' spiegare anche tu, o dare la nostra filosofia del perché abbiamo deciso di assaggiare tutto, e questa idea di non lasciare indietro niente.
L'idea è che da un punto di vista realizzativo, fin quando non lo metti nella bottiglia, non lo sai a quale categoria di qualità quel vino appartiene. Fino alla fine della storia di quel vino non c'è una reale classificazione. Il discorso è che volevamo catturare tutto quello che la nostra terra poteva esprimere. E poi, da un punto di vista, diciamo, come dire, filosofico, se vogliamo, fare una selezione ci avrebbe portato a andare a provare vini che forse non erano proprio alla portata di tutti, e che forse davano una figura, una fotografia parziale. L'idea era quella di mettere sul tavolo tutto quello che c'era e cercare di dargli non una valutazione come uno può trovare su una guida o in un sito specializzato, ma semplicemente riportare le impressioni che quel vino ci aveva lasciato e soprattutto, tornando al discorso che facevo all'inizio, cercare di capire qual è la connessione tra gli uomini che lo fanno e poi quello che va dentro la bottiglia. Quindi il motto è un po' chi più ne ha più ne metta. Non è un incitamento a gozzovigliare e a esagerare con l'alcol, ma è una volontà di trasmettere l'idea che nella diversità uno trova sempre
Ricchezza.
stimoli nuovi e tanta ricchezza, esatto.
No, sono d'accordo e penso che anche l'altro punto è che citavi le guide che sono, dai, uno dei punti di riferimento oggi anche per molti acquisti, no? Per questo molti ci hanno detto: ah, perché non fate una selezione? L'altro punto quindi per noi era anche che fare una selezione significava già fidarsi di qualcuno che avesse assaggiato prima di noi. Cioè, è ovvio che ci fa questa domanda, implica il fatto che dovremmo magari comprare una guida specifica o più guide e andare solo a selezionare quello che già le guide hanno consigliato in un certo senso. Ma un altro degli aspetti che notiamo però adesso è che le guide sono un po' la punta dell'iceberg. E qui chiedo a Samuele, che era con me in cantina 2 o 3 volte. Ti ricordi per esempio quello che ci disse Sgali riguardo le guide? Sgali, come altri, ci hanno detto che non vogliono per scelta loro, diciamo, trovarsi in queste guide in un certo senso.
Sì, mi ricordo affidarsi, sono d'accordo con te, affidarsi solo alla guida porterebbe, insomma, ecco, come hai detto tu, a scoprire solo la punta di un iceberg, perché ci sarebbero molte cantine, non troveremmo molte cantine nelle guide, troveremmo già una selezione dei loro vini, mentre noi, cioè, andrebbe contro la nostra filosofia, che è proprio quella di andare a scoprire la filosofia invece delle cantine, del perché e del per come producono quali e quanti vini e cosa ne fanno, insomma, dei loro prodotti, ecco.
No, assolutamente. Se ricordi, abbiamo avuto una discussione anche accesa con Vitali, che è stata la penultima delle cantine
Sì,
che abbiamo visitato, proprio sul ruolo dei sommelier e delle guide. Lui era particolarmente arrabbiato con le guide di settore.
decisamente contrariato da quello che mi ricordo. Adesso non mi ricordo benissimo il discorso che avevamo fatto, ma mi ricordo che lui era decisamente contrariato con il concetto di guide, sommelier, eccetera, tutte queste cose qui. E mi sembra di ricordare che anche lui per scelta non ne facesse parte, proprio
Non più,
per questo motivo.
cioè,
Non più, ecco, esatto.
ma noi perché pensiamo appunto che l'idea di questo viaggio non è probabilmente selezionare necessariamente ogni volta qualcosa, cioè quello che vorremmo forse trasmettere in generale è che la bellezza onestamente di questo mondo è proprio andare a scoprirlo. Cioè noi, io penso che sarei d'accordo che ogni cantina che abbiamo visitato finora è stato un viaggio che valsa la pena fare. Cioè, abbiamo incontrato persone e non ce n'è stata una, diciamo, con cui non valesse la pena parlare o farsi raccontare un po' che deve essere via.
Ma è proprio questo il punto, cioè noi non vogliamo essere una guida, vogliamo solo raccontare le esperienze, la nostra esperienza all'interno della cantina e con le chiacchierate che ci facciamo con i proprietari, con i produttori.
No, è ottimo. È proprio quello che pensiamo. Allora partiamo un po' a rivedere anche magari a grandi linee un po' delle cantine che abbiamo parlato già adesso e che abbiamo già visitato. Siamo partiti con una cantina molto vicino a noi, Terra Fageto, con il nostro primo evento. È una cantina praticamente a pelato e in quel caso 14 vini e una giornata piuttosto impegnativa. Da lì abbiamo cominciato a capire. E questo chiedo a Teo, visto che è stato lui a redigere, diciamo, la lista di tutte le cantine delle Marche, che la produzione anche di etichette per cantina sembra essere molto corposa nelle Marche, o almeno nella parte bassa che abbiamo cominciato a esplorare fino adesso.
Questo è vero, il discorso è che è una questione di domanda offerta, nel senso che un vignaiolo io penso che cerchi di tirare fuori il massimo da quello che può dalla sua terra, fatto secondo alcuni principi base che regolano l'attività di ogni cantina. Non c'è un legame reale tra il numero di etichette e la qualità. Non è detto che una cantina che fa tre etichette fa più alta qualità di una cantina che ne fa 15. La verità è che, come dire, l'esplosione delle etichette è dovuta al fatto che una regione, un territorio comincia ad andare un po' sulla bocca di tutti e quindi c'è più domanda e quindi i produttori cercano di andare incontro a questa domanda. Poi ogni cantina ha il suo vino di punta, ha il suo vino che è come dire, un richiamo per scoprire altri vini. Ciò non vuol dire che è uno specchietto per le allodole, ma uno punta le sue fiche tecnologiche e di esperienza su un prodotto che poi serve per scoprire un po' tutta la gamma. Poi dipende da tanti altri fattori come diciamo, la dimensione di queste aziende che iniziano, diciamo, alcune di esse iniziano a assumere una dimensione abbastanza importante, poi ci sono più piccole realtà che però mantengono una linea, una gamma, se vogliamo, elaborata con delle proposte diversificate. 2000 etichette, io credo che sia anche una sottostima, nel senso che ce ne potrebbero essere di più e poi dipende anche molto dall'anno in cui tu fai la fotografia, varia, no? Da un anno all'altro. Però l'obiettivo è quello di andare a scoprire il più possibile e di raccontare più storie possibile senza la pretesa di eleggere il migliore o il peggiore. È una questione di come uno gusta queste cose. E riallacciandomi al discorso che facevate sui sommelier, sono d'accordo con alcune delle critiche, però c'è una funzione importante che associazioni e diciamo, diramazione di queste associazioni svolgono, che è quella di gustare un vino per le sue caratteristiche e non semplicemente in base al mi piace o non mi piace. Uno deve scoprire dei sapori, deve scoprire degli odori che solo attraverso l'allenamento e la pratica poi si affina. Io penso che se vi chiedo quando avete cominciato rispetto a quando ho cominciato e adesso ci avete due approcci completamente diversi al gusto che un vino vi trasmette.
Ovviamente qui per me sfondi una porta aperta, nel senso ho già parlato bene nel mio caso dell'Associazione Italiana Sommelier e sono convinto che svolga quel ruolo di cui parlavi. Credo che l'idea sia solo che alcuni produttori magari, cioè, parlano di esperienze personali negative. Il ruolo del sommelier, come mi è stato insegnato nei corsi che ho fatto io, è quello di divulgare l'amore per il vino e, come dici tu, cercare di dare un minimo di strumenti in più per apprezzare anche cose che normalmente magari non saremmo in grado di apprezzare, semplicemente perché non saremmo magari capaci di capirle, no? E finiremo per bere sempre lo stesso vino, sempre con le stesse caratteristiche, mentre invece si capisce che c'è un vino per ogni occasione, si capisce che ogni vino che viene prodotto ha un suo perché. Passando proprio da questo concetto di vini un po' particolari, mi viene l'aggancio per parlare di una cantina che abbiamo visitato poco dopo, che è Santa Liberata. Sempre nella parte, diciamo, costiera del Fermano, un'altra cantina caratterizzata da un'enorme quantità di etichette. L'altro punto che la lega a Terra Fageto è che anche questa è gestita a conduzione familiare con un enologo molto molto giovane, una ragazza, Martina, molto talentuosa. Quindi, sa, un'altra cosa che abbiamo notato in alcune delle cantine che abbiamo visitato finora è gente molto giovane, ragazzi molto giovani che cominciano a affacciarsi a questo mondo.
Sì, penso che sia collegato la riscoperta, insomma, del vino nelle Marche, che è avvenuta non credo molti anni fa, cioè questo nuovo approccio verso la produzione di vino. E sì, abbiamo scoperto che molti produttori, molti enologi, insomma, sono tutti molto giovani. Non mi ricordo se addirittura qualcuno poco più di 30 anni, insomma, gente molto giovane che vuole iniziare questa esperienza e portare avanti la tradizione, del vino marchigiano.
Sì, è di famiglia in questo caso, perché Martina, secondo me, ha sicuramente meno di 30 anni e lei porta avanti, per esempio, la tradizione di una cantina e di una famiglia che fa vino da praticamente da tre generazioni, da più di 60 anni. Abbiamo parlato di Terra Fageto, i due fratelli Michele e Angelo sono, penso, anche loro sulla trentina scarsa, penso probabilmente più giovani, siamo stati a 100 anni. Giacomo
Sì.
Cent'anni è un altro ragazzo sulla trentina, tenuta Spinelli. Tenuta Spinelli, diciamo, è un passaggio che abbiamo fatto subito dopo e che invece rientra magari in una filosofia, almeno in termini di quantità di etichette, completamente diverse, no? Sa, abbiamo visto Tenuta Spinelli produce sostanzialmente tre vini oggi.
Sì, mi ricordo tre vini, e tutti e tre bianchi, se non ricordo male, Passerina, Pecorino e Pecorino spumantizzato con metodo classico, mi sembra.
Esatto, un bel metodo classico che ci è piaciuto come esperimento.
Esatto.
Beh, Spinelli, tornando un po' alle guide di settore, è già stato scoperto dal Gambero Rosso da un po'. È un ragazzo che ha deciso di prendere un piccolo pezzo di terra di famiglia sotto l'ascensione in altura e piantare dei bianchi autoctoni, con una vocazione, un po' uno stile anche più moderno su certi bianchi che stanno. La Passerina del Pecorino sostanzialmente colonizzando il sud delle Marche, la nostra provincia. Lui quindi produce i suoi bianchi fermi e poi si avventura in questo esperimento del pecorino spumantizzato metodo classico, che è un bel lavoro, un bel da farsi. Però l'esperimento che abbiamo visto non è solo, perché
Esatto.
altri produttori hanno, come abbiamo visto, Vitali, giusto, anche lui con una produzione
Sì,
importante.
cioè, tant'è che siamo rimasti decisamente sorpresi all'inizio pensavamo che fosse solo una cosa di pochissime cantine, se non che si potessero contare proprio sulle dita di una mano. Ma in realtà stiamo scoprendo che spumantizzare il pecorino, la passerina, insomma, con il metodo classico sta prendendo molto piede, ecco.
Quindi, passando invece da un'altra, poco dopo, diciamo, l'esperienza tenuta a Spinelli, siamo stati praticamente a Fermo, quindi sempre nella nostra zona, dalle Vigne di Franca, altra cantina che ha deciso di puntare su una produzione piuttosto ristretta, quattro etichette, e questa è stata una delle volte in cui tu eri in Italia e quindi hai potuto, diciamo, partecipare alla degustazione in toto. Una nota, quello che ricordi delle di Le Vigne di Franca.
Allora, io ricordo con molto piacere un rosso che era, cioè un'ottima forza e una certa morbidezza. Devo dire che mi ha sorpreso, non conoscevo questa cantina e non sapevo che in quella zona c'era un produttore che faceva insomma, una qualità elevata e lo faceva bene. È stata una serata piacevolissima, insomma, se vogliamo un po' svelare in retroscena era la festa per la pensione di mia mamma e
La festa di
abbiamo
liberazione dal
organizzato
lavoro, scusa se ti correggo, perché tua madre
la festa di
ci
liberazione
mancherebbe.
dal lavoro, giusto? E, è stato un assaggio molto piacevole e diciamo che la caratteristica principale che ricordo specificamente di questo rosso era una bella morbidezza accompagnata insomma da un grado alcolico che ti faceva una bella compagnia. È interessante un aspetto, se posso aggiungere un punto sul discorso dei giovani, se vogliamo tornare un
Certo.
attimo indietro, come queste nuove generazioni siano loro in continuazione della tradizione familiare oppure arrivati nuovi, no? Avendo rilevato un'azienda o semplicemente avendo messo a frutto della terra che avevano a disposizione, come molti di loro stanno un po' tornando indietro, da un punto di vista di cercare di destandardizzare un po', specialmente nei rossi, un vino marchigiano che ci aveva tanto, tanto bisogno di questa cosa. Il rosso piceno, è un buon vino, è un ottimo vino. Ma queste nuove esperienze hanno portato una varietà molto molto alta e fatta in maniera genuina, un po' riallacciandomi al discorso che faceva Valerio, tanti biologici, tanti produttori piccoli che però sperimentano tanto. Ville di Franca era una di queste. E questo è un aspetto interessante come da una produzione un po' massificata come era negli anni passati, adesso c'è una diversificazione molto alta. E se posso aggiungere una cosa sugli spumantizzati, secondo me, diciamo l'esplosione di questi vini, spumantizzati dipende anche molto dal fatto che il mercato estero, che diciamo come punta dell'iceberg, c'hai un po' i turisti che vengono nelle Marche, c'ha una specie di soft spot per questo tipo di vini e quindi un tiro per la produzione di spumantizzati e di metodi classici in generale nelle Marche è venuto anche da quello, perché francamente da un punto di vista della tradizione non ce n'erano molti in passato. E questo è un altro testimonianza del fatto che il vino nelle Marche è attento a quello che gli succede intorno e cerca di modellarsi anche un po' intorno a questi aspetti.
No, assolutamente, diciamo che le bollicine vanno fortissimo, no? Lo dice anche il resto d'Italia, sappiamo che il Prosecco, che è il nostro vino spumantizzato più famoso all'estero, ha avuto un boom negli ultimi anni incredibile, è ovvio che c'è voglia di bollicine e anche di bollicine italiane, come hai detto tu, magari i giovani sono quelli più attenti alle nuove tendenze, hanno capito che c'è una fetta di mercato interessante andare a prendere con quel tipo di lavoro. E saltando invece, tornando un po' indietro, un altro discorso che hai fatto sullo Svecchiari Rossi, siamo stati poi a Vigneti Bonaventura, qui siamo all'Acquaviva Picena, praticamente un'altra cantina con una produzione molto limitata di etichette, a oggi solo 4, e qui l'enologo è un piemontese addirittura, trapiantato nelle Marche da, ci ha detto, forse una quarantacinquina d'anni, che da piemontese dice questo territorio non ha nulla da invidiare alle più grandi zone dei rossi italiani, non ha nulla da invidiare al Piemonte, arriva a dire lui che però piemontese è, quindi un minimo ne capirà, né nella Toscana. Quindi, non so se ricordi, sa, io di Bonaventura e di Enzo Bonaventura, del loro enologo, ho un ricordo fantastico, perché un uomo probabilmente sulla settantina ormai, con una passione, un'energia spaventosa.
Sì, ti ricordi che era uscito, rientrava, riusciva, rientrava perché ci doveva dire cose nuove, cioè ripensava e doveva tornare indietro a dirci le cose, quindi mosso totalmente dalla totale passione per il vino.
Sì, fantastico perché è uno dei casi in cui la cantina adesso viene un po' seguita dai figli che sono giovani, ma ripeto, in questo caso forse il più giovane di tutti sembrava il padre dal punto di vista
Sì.
dell'energia, cioè, nonostante l'età era, cioè, ripeto, l'abbiamo visto infatti uscire e entrare tarantolato, cioè il figlio ci raccontava del vino, il padre esce, torna e ci fa tipo, ma gli ha raccontato del lavoro? Ok, esce, c'è il figlio come al solito che fa sì, pa, gliel'ho raccontato questo. Esce, rientra, ma lo sapete che facciamo anche? Sì, pa, gliel'ho già detto. Esce, rientra, ed è stato inarrestabile. E sicuramente, ve lo dico, se e quando avremo magari la possibilità di avere qualche ospite in questo podcast, Enzo Bonaventura e Martina di Vigne di Santa Liberata sono in cima alla mia lista. Sono due enologi che per motivi diversi personalmente mi hanno molto colpito e sono persone con cui avrei molto piacere di stappare una bottiglia e fare due chiacchiere, ecco. Quindi spero che avremo modo a breve di avere anche ospiti in questo podcast. Quindi parliamo Bonaventura, Bonaventura e appunto il Santa Liberata di cui abbiamo appena parlato, vengono anche premiati questa praticamente alla fine dell'estate a Marina di Altidona, c'è cioè un evento chiamato Biofestival Altidona. Il Biofestival Altidona, sempre in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier, diciamo il Dipartimento di Fermo, decide di organizzare un premio per i vini biologici italiani. Hanno molte entry di produttori che vanno a proporre i loro vini. Decidono per un premio specifico per i produttori marchigiani e un premio, diciamo, a livello nazionale, avendo ricevuto anche, diciamo, bottiglie da fuori regione. Vincono per il bianco proprio Vigneti Santa Liberata con il loro pecorino DOCG e vince Bonaventura col suo rosso, un rosso che a noi sa è piaciuto veramente tanto.
Sì, moltissimo. Tant'è, mi ricordo che ne presi due bottiglie, perché stavo per festeggiare il mio compleanno, avrei dato una cena a casa mia e mi ricordo che quel rosso era veramente, veramente buono, decisamente buono, che si sposa molto bene con le carni che abbiamo mangiato quella sera.
Oh, il Mangrì è veramente bella bottiglia. Ci è piaciuto, è stato forse tra i rossi insieme alle vigne di Franca, al Rubem di cui parlava Matteo prima. Tra i rossi, forse che ci hanno convinto di più, no?
Sì, decisamente. Dei rossi belli corposi, insomma, molto, molto, molto buoni, ecco.
Ecco, e parlando di rossi, ci sono due cantine che non abbiamo citato, che però sui rossi onestamente ci hanno regalato delle gioie. Una è Vini Cent'anni, che abbiamo citato prima, è il loro primo Delia. Onestamente, noi abbiamo fatto una serata a Rosticini e di primo Delia, se ne avessimo avute una cassa, penso che una cassa sarebbe stata bevuta. E l'altro vino che ha fatto lo stesso effetto quella sera è stato il vino delle Senate.
Sì.
Cantina di Altidona, paese,
Altidona.
una vigna fantastica vista mare. Giulio è il capo, diciamo, la mente, il produttore dietro. Barbola e Cacinello, due vini di cui ci siamo innamorati.
Sì, ci siamo innamorati, ti ricordi, siamo andati lì, ci ha aperto entrambe le bottiglie, le abbiamo assaggiati lì, Cacinello mi ricordo che ci colpì decisamente tanto, mi ricordo che lo consideriamo
Cacinello.
veramente un vino molto buono.
Ecco, e qui chiamo il tecnico in causa, Matteo, perché la filosofia, per esempio, tra due esempi che abbiamo appena fatto, magari un Cent'anni o anche Bonaventura, e le Senate è completamente diversa. Le Senate sceglie per sua filosofia proprio di piantare solo vigneti esteri, quindi lavora sostanzialmente con principalmente Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Quindi sceglie di essere un po' fuori dal coro, dentro un comparto invece che almeno nella provincia di Ascoli, è fermo per quello che abbiamo visto, sta riscoprendo e sta insistendo molto sui vitigni storici. Quindi te, qual è la tua idea? Un po' su quale sia a tua idea, insomma, forse la filosofia, non voglio dire migliore, ma più coerente, o non lo so, qual è la tua idea di, magari tra queste due visioni opposte, solo esteri e invece chi punta solo sugli autoctoni?
Ma io penso che ci sia tanto da tirare fuori da tutti e due. Gli esteri, come dire, sono non nuovi, però a questo livello, diciamo, di diffusione non è tanto vecchia come scoperta. Io trovo interessante che ci siano queste contaminazioni perché vai a scoprire quello che può dare un Syrah o un Petit Verdot in un contesto inusuale per loro, no? E tiri fuori delle cose che connotano, no, il tuo lavoro, il lavoro che fai. E questo accanto a una tradizione che, riallacciandomi al discorso che facevi tu sulla Toscana e il Piemonte, quello là è il motore che pompa della viticoltura marchigiana, e è lì che bisogna insistere per creare una storia di lungo corso come può avere altri vitigni, no, grandi, rossi, piemontesi o toscani. Queste due cose insieme danno una variabilità interessantissima. E secondo me non c'è una ricetta giusta o non è giusto o sbagliato niente. Il problema è come uno fa le cose, come una cantina propone la sua filosofia. Il discorso è legato un po' alla grinta, no? Che un vignaiolo ci mette nel proporre il suo lavoro. Io personalmente, di quelli stranieri, tra virgolette, che ho provato, non ce n'è stato uno che ho detto questo qui non c'entra niente con le Marche. Perché c'è no? Una caratteristica comune di questa forza che le Marche, che certi territori, insomma, certe zone delle Marche danno al vino, che tu la ritrovi. E poi c'hai delle note che sono un po' declinate in maniera diversa rispetto tra, diciamo, gli stranieri, se vogliamo chiamarli così, e i vitigni tradizionali. Però, ripeto, è tutto giusto, nel senso che, come dire, anche questa un po' competizione tra le due filosofie può solo portare del bene, nuove scoperte, nuove direzioni e costruire, no, un bagaglio di storie che poi, secondo me, ci avvicinerà, e parlo, insomma, in prima persona perché, insomma, mi sento anche abbastanza coinvolto, a delle storie vinicole, insomma, più spesse, eh? Più importanti, come quelle della Toscana e del Piemonte. Certo, lì c'è un sedimento sotto di tradizione fortissimo, però dopo, dentro la bottiglia, ci devi mettere quello che la gente si aspetta. In una situazione più fluida come quella delle Marche, c'è possibilità di sperimentare e di trovare il nuovo nebbiolo, non so, per dire. E questo è una cosa che rende la viticoltura nelle Marche molto interessante.
Ottimo, anche cioè, mi piace il discorso che hai fatto anche sul fatto che sostanzialmente ogni vitigno possa dare qualcosa di particolare, anche perché vini, anche che ha citato Samuele, che ci sono piaciuti, rientravano in entrambe le categorie, nel senso che abbiamo trovato sia tra quelli magari solo a base taglio francese, per semplificarla, agli autoctoni delle piccole gemme, insomma, vini in cui si riconosce la mano di chi l'ha fatto, la voglia di farlo in una certa maniera, di passare un certo messaggio in un certo senso tramite il vino. Perché l'altro punto che ci è piaciuto è che poi i vignaioli veramente hanno ognuno una sua filosofia e sembrano avere tutti ragione. Cioè, chiunque abbiamo incontrato, nonostante ci dicesse l'opposto di quello precedente, difendeva la sua causa con una passione tale che uscendo da lì avevamo cambiato idea anche noi.
Ma io lavoro da anni in mezzo agli agricoltori e in mezzo. E questa è una caratteristica tipica di chi lavora giorno dopo giorno sulla terra che c'è sotto i piedi, quello di averci un'idea forte su quello che vuole fare e su come lo vuole fare. E questa è la bellezza, no? C'è una varietà di modi di fare le cose, però tutti, come dicevi tu, sostenuti da una convinzione forte che ti porta a svegliarti la mattina presto e andare a dormire la sera tardi, a scontrarti con gli importatori che portano il vino qua in Olanda, piuttosto che chi ti fornisce, insomma, i tuoi mezzi di produzione. E quindi,
Sì, sono testardi i contadini, però in questa testardaggine hanno una passione per scoprire cose nuove che è molto molto interessante.
Allora, diciamo che possiamo quasi chiudere un po' la storia della nostra estate per cantine. Abbiamo citato praticamente tutte le cantine che abbiamo visitato, a parte una. Tu, Samo, non c'eri in quel caso, ma diciamo che è stato il nostro primo excursus fuori provincia. Siamo stati a Terre San Ginesio, per un evento serale, in pratica una di questi, come dire, aperitivi in cantina, cena in cantina, qualcosa del genere. Quindi Terre San Ginesio, una cantina giovane, appunto a San Ginesio, che procede con una serata. Allora chiedevo a te, Samu, tutta l'estate è stata caratterizzata da eventi del genere. Perché oggi racconti un po' di questa moda, diciamo, ormai super in voga, anche nelle Marche, di organizzare eventi in vigna durante i mesi estivi?
Sì, diciamo che è una, come si può dire, una sorta di, per pubblicizzare il proprio prodotto, chiamiamola come vogliamo, si creano queste situazioni molto suggestive, molto belle, nelle quali i vini della cantina, insomma, dove si va, tutto contornato, insomma, da piatti magari a buffet, di tipicità, anche qui marchigiane, che si sposano in particolar modo con i vini che ti servono. Diciamo che, insomma, sono delle situazioni molto, per certi versi, a volte anche intime. Molto belle, molto suggestive, che insomma, che bello che ci siano, ecco.
Infatti, noi abbiamo deciso che, come detto, oggi è la puntata zero del podcast, ma nella versione, diciamo, che speriamo di riuscire a proporvi fra qualche puntata, in cui magari riusciremo bene a costruire una struttura, la parte finale del nostro podcast sarà sempre dedicata a segnalarvi eventi di questo genere, cene. Aperitivi in vigna, incontri in cantina, incontri in ristoranti con produttori. La nostra idea è ogni settimana, ogni 2 settimane, quando riusciremo a mettere fuori il podcast, darvi qualche idea, magari dove andare ad assaggiare qualcosa e soprattutto incontrare i produttori. Noi, come diceva Samuele, abbiamo trovato alcune di queste situazioni molto suggestive, come ha detto Samuele, in un certo senso intime, anche se a volte piene di gente. E il vino sembra più buono, onestamente, quando viene assaggiato nei luoghi in cui viene fatto, no?
Sì, decisamente. Ha tutto, no, non dico tutto un altro sapore,
Però
però
quasi.
sarà la situazione, saranno anche le compagnie quando andiamo insieme. Sembra tutto più bello, tutto più buono, ovviamente.
E allora, passando alla zona eventi, questa settimana ci sentiamo a segnalarvi un solo evento, il più importante, no? Siamo tutti di
Eh sì.
Montefalcone Appennino, un piccolo paese nell'entroterra, sotto i Sibillini. Teo, che succederà? Tu non ci sarai. Ma che
No,
succederà questo fine settimana a Montefalcone Appennino?
questo fine settimana c'è Sapori d'autunno. Sapori d'autunno è una festa che va avanti da 26 anni, 25.
Sì.
Mi sa che avevamo 16 anni alla prima edizione, 16 o 15 anni alla
16
prima edizione,
anni,
ma ne abbiamo 38, vedete voi.
prima edizione in prima fila con una damigiana di vino cotto.
Sì, ragazzi.
E noi, questa festa per noi è stata un punto fermo della nostra adolescenza e è un momento in cui tutto il paese si ritrova e si fa un mazzo come una capanna per accogliere dalle 30 alle 40 mila persone nel corso del weekend. E è una festa più, diciamo, basata sulla gastronomia, su mangiare cose un po' di una volta. Dove il vino per anni e anni e anni è stato gratis,
E adesso lo è ancora praticamente,
e
ma
adesso lo è ancora praticamente. Noi vi invitiamo, io vi invito ad andare perché quest'anno non potrò esserci, e è un momento in cui, insomma, questo piccolo paesino dà fondo alle sue riserve umane e finanziarie, per proporre una festa che, senza tema di passare per arrogante, è stata copiata un po' da tutte le parti. È un bene che ogni paese cerchi di esporsi al mondo in questa maniera. E niente, per anni noi abbiamo fatto un po' di tutto in questa festa, da servire vini a pulire tavoli a cucinare salsicce. E è una cosa che ci sta molto a cuore e che c'ha dentro tanti ricordi belli e anche tanti periodi di non ricordo dovuti alla sbornia. Però va avanti e le generazioni si susseguono e noi siamo molto, saranno i miei amici, purtroppo io non ci sarò ad accogliervi e guidarvi nelle strade di questo piccolo paesino.
Samu, tu
Non è
quest'anno
detto che
sei.
saremo lucidi.
Ecco, esatto.
Non è detto
No,
assolutamente che saranno
non è
lucidi,
detto.
no.
Cioè, di sa, tu in quale stand lavorerai quest'anno? Sai già?
Io sì, lavorerò la domenica allo stand degli arrosticini e starò lì a mettere nelle graticole arrosticini e arrosticini e arrosticini per
Senti,
tutto
scusa,
il giorno.
quindi sabato mi stai dicendo non ci sei neanche tu?
Sabato io vengo intorno alle 8 di sera perché insegno, come hai detto tu all'inizio,
Maestro.
insegno in una scuola e niente, fino alle 7:30 più o meno lezione con i miei alunni e allievi. E poi prenderò la macchina e correrò su da voi.
Correrai da noi. Quindi lo ripetiamo, l'evento è a Montefalcone Appennino. Inizia il pomeriggio, il tardo pomeriggio di sabato 12, quindi potete venire, diciamo, per una merenda tarda, restare a cena, dopo cena ci sarà musica, spettacolo, i ragazzi restano fino a tarda notte, il paese è illuminato a fiaccole, quindi è uno spettacolo meraviglioso di un paese medievale in cima a una montagna con una vista sui Sibillini da mozzafiato. E poi la domenica
E anche sul
successiva,
mare.
esatto. La domenica successiva, quindi il 13, giorno dopo, si parte dalla mattina tarda fino sostanzialmente alla sera a cena, non stop. Quindi potete venire a pranzo, cena, merenda. C'è un mercatino di prodotti tipici associato alla festa, quindi è un evento assolutamente da ricordare. Samuele sarà agli arrosticini, io sarò probabilmente alla zuppa. Ok, se
Io
passate.
sarò a casa.
Esatto, Matteo è a casa in Olanda, se potete andare ad Amsterdam a trovare anche lui. Se passate da noi, da me alla zuppa, o andate agli arrosticini, alla cassa e chiedete di Liversallon, vi verrà offerto il vino gratis. Questa è una promessa che vi facciamo dal
Assolutamente.
podcast. Noi offriamo vino per like, quindi abbiamo bisogno di follow. Come potete immaginare, questo progetto è economicamente probante per noi, non abbiamo sponsor a oggi, nessuno ci caccia una lira e 2000 bottiglie, se fate un rapido conto di matematica, diciamo che prosciugheranno le nostre riserve monetarie per anni fino a poter raggiungere la fine della botte in questo caso. L'unica cosa che potete farci per darci una mano al momento è seguirci sui nostri profili social per aiutarci ad avere un po' più di visibilità e magari trovarlo veramente qualche sponsor. Allora, Matteo, perché non ci ricordi tutti i nostri account che oggi sono una quantità infinita?
Allora, vabbè, pagina Facebook, Liversallon Bere Marchigiano, Instagram, Liversallon, e Twitter, Liversallon. Lì cerchiamo di raccontarvi le storie che vediamo in giro, le cantine che visitiamo e anche, insomma, cercare di proporvi, specialmente nella stagione primaverile estiva, anche tutti gli eventi in cantina che facciamo noi, ma di cui abbiamo notizia. Quindi seguiteci, like e tenetevi aggiornati e fateci sapere se poi provate le bottiglie che proviamo anche noi, che cosa ne pensate. E sarebbe bello, insomma, avere una discussione e scoprire anche i vostri gusti e come voi vedete le cose.
Ok, grazie mille. Io vi chiudo dicendo che abbiamo anche un'email che è liversallon@outlook.com. Quindi potete inviarci un'email o contattarci uno qualunque dei recapiti che vi ha dato Matteo. Quindi un messaggio su Facebook a Liversallon, un tweet a Olivers. Quindi potete contattarci in ogni modo, chiederci come va, chiederci le nostre foto, chiederci un consiglio sui vini e qualunque altra cosa vi passi per la mente sul mondo del vino. Dalla prossima puntata stavamo pensando come strutturarla, ma probabilmente assaggeremo del vino in diretta e potrebbe essere questo adesso in avanti, diciamo, il nostro modus operandi. Aprire tre bottiglie, ognuno a casa sua, o magari ci potremo anche incontrare eventualmente, o ad Amsterdam o in Italia, e ne parleremo. vi
Io ho
aggiorneremo.
solo un dubbio.
Dimmi.
Come facciamo se dopo sale tappo?
Sarà una bella, questa è una bella domanda di cui speriamo di trovare una risposta, ma normalmente la risposta al tappo è aprire un'altra bottiglia. Quindi,
Esatto.
sempre pronti con la bottiglia di backup, ragazzi, sempre due bottiglie, mai una. Allora, ragazzi, io allora vi saluto.
Ciao
Samuele, ciao Teo, ciao, grazie per essere
ciao.
stati con
Ciao
noi.
Valerio, ciao Matteo.
Ciao, ciao a
Alla
tutti.
salute, fegati e alla prossima puntata.
Alla prossima.
You just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.